presente qui con noi, però nella scrittura leggiamo di un Dio che guarisce, un Dio potente, non perché ricerchi quelle cose, ma sicuramente se ci sono tanti malati, perché abbiamo un po' perso quell'atteggiamento di rivolgersi a Dio? Ci sono le riunioni di intercessione, non c'è molta partecipazione, perché? Perché non si può o perché non c'è interesse? Non un interesse cattivo, da dire non c'è interesse perché che me ne interessa. No, non c'è interesse nel senso che forse non si è più, non si è compreso, oppure abbiamo un po' perso quel valore che ha l'intercessione e la preghiera. La preghiera è potente ancora oggi da guarire, da risolvere situazioni. E magari trascuriamo un po', no, stasera non vado, no, perché poi... Ma invece... ci si perde delle benedizioni, ci si perde dei valori. E come Chiesa invece siamo chiamati anche a riscoprirle queste cose, altrimenti c'è il rischio che si diventi tutti psicologi. Io non c'ho niente contro la psicologia, anzi mi ci appoggio molto su certe cose, perché non fa altro che in qualche modo avallare, sostenere quello che poi troviamo nella scrittura. Ma come figli di Dio conosciamo quel Dio creatore, il Dio potente, e beh, abbiamo delle cose in più che la scrittura ci dice. Le armi che abbiamo noi sono la fede e la preghiera. Se ci dimentichiamo di queste cose perdiamo un po' della nostra identità. Chi siamo noi? E noi ci fondiamo, ci appoggiamo su queste cose. Ma la scrittura ci parla che attraverso queste cose noi abbiamo accesso ai doni dello Spirito. Non è qualcosa che appartengono a noi, non sto dicendo che noi ora ci sforziamo e diamo il dono di fede, diamo una profezia, no, la dobbiamo ricevere se c'è bisogno. Però siccome nella scrittura è scritto che servono per la nostra edificazione, possibile che non siamo edificati in queste cose, che non ne sperimentiamo un po' più spesso? Non deve diventare magari la regola, ma un po' più spesso sì. Non vi sembra che manchi qualcosa? Che abbiamo perso forse un modo di fare che era buono, forse era applicato male, forse c'erano delle cose, ci sono delle cose che sicuramente andranno riviste rispetto a una chiesa un po' di diversi anni fa, ma magari invece abbiamo anche perso dei valori e delle cose. Dobbiamo trovare un equilibrio. E per far questo credo che sia importante ripartire dall'inizio, dalle basi. Quanti conoscono la scrittura, la Bibbia? Che vuol dire Bibbia? Voi sapete da quanti libri è composta la Bibbia?
40.
Un po' di più.
66.
C'è una parte dell'Antico Testamento, una parte del Nuovo. La suddivisione, i brani principali. Qualcuno me lo ha chiesto, poi lo farò. Preparerò un corso, anche eventualmente un corso, perché chiamarli studi biblici mi sembra... evocano a noi che tanto siamo nella Chiesa questi studi in cui uno sta qua su, fa il maestro, spiega il greco, l'ebraico, no, non si sta a guardare quello. Però sicuramente riscoprire una conoscenza biblica, sapere dove collocare le storie principali. Di cosa parla la Bibbia? Lo sapete di cosa parla la Bibbia? Provate a indovinare. Dell'amore di Dio. In che modo lo vediamo l'amore di Dio? Perché ci racconta anche la storia di un popolo, il suo popolo, e ci fa vedere come Dio si muove nella storia a favore del suo popolo. E ci sono, nella Bibbia c'è una suddivisione, no? C'è una creazione, ci sono storie importanti, fondanti, che fanno da colonna, da supporto, mi viene in mente Noè, mi viene in mente Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, tutte queste storie qui vanno conosciute, diventano importanti. E poi i giudici, il periodo dei giudici, poi i giudici finiscono, iniziano il periodo dei re. E la Bibbia spiega questo cambiamento come una come un rifiuto da parte del popolo di Dio a Dio, come se il popolo rifiutasse Dio chiedendo un re. Però tutto rientra nella volontà di Dio, Dio permette che ci siano dei re, e Dio si serve dei re, quindi in qualche modo non è la volontà di Dio che ci siano dei re, ma poi diventa volontà di Dio che ci siano dei re. Cioè, hanno rifiutato me, però nonostante tutto io sono lì con loro. È l'amore di Dio per questo popolo, ma questo popolo poi si divide. Lo sapete, si divide? Diventa regno di Israele e regno di Giuda. E poi tutti e due regni, prima quello di Israele e poi quello di Giuda, vengono deportati. Perché vengono deportati? E in questa deportazione è molto importante nella scrittura, perché prende tantissimi libri. Perché Bibbia vuol dire libri, raccolta di libri. Bibbia non vuol dire niente di particolare, vuol dire raccolta di libri, infatti ce n'è 66 dentro, abbiamo detto. Ma in questo periodo storico, in questa deportazione, abbiamo le profezie anche di Isaia, ci rivediamo, ma quelle di Geremia, quelle di Daniele per la restaurazione poi del regno, c'è quella di Zaccaria, quella di Ageo, Esdra, Neemia, sono in quel periodo lì. E ci sono altri libri poi che parlano di quel periodo storico. E quando leggiamo questi libri, perché il mio invito è a leggere la Bibbia, noi dobbiamo conoscere queste cose, perché così li collochiamo in un tempo, in un momento preciso, storico, che ci aiutano a comprendere ancora meglio la scrittura. E mi piacerebbe trasmettervi il desiderio di leggerla la scrittura, di approfondirla, perché molto spesso siamo superficiali, non la leggiamo. E invece no, per diventare spirituali dobbiamo essere fondati sulla scrittura, perché la scrittura stessa ci insegna, in Atti 1,16, dice che vedevano che in 4,13, vedevano che Pietro che parlava era un popolano senza istruzione. Dice, si vede che erano popolani senza istruzione, ma si vedeva anche che erano stati con Gesù. Ok, non importa aver studiato all'università magari per fare certe cose o per insegnare o per essere figli di Dio e portare la sua parola. Però Paolo, quel popolano senza istruzione, in Atti 1,16, dice così. Fratelli, era necessario che si adempisse la profezia della scrittura pronunciata dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, che fece da guida a quelli che arrestarono Gesù, perché egli era uno di noi e aveva ricevuto la sua parte di questo ministero. Egli dunque acquistò un campo con il salario della sua iniquità, poi, essendosi precipitato, gli si squarciò il ventre e tutte le sue interiore si sparsero. Questo è divenuto così noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che quel campo è stato chiamato nella loro lingua Acheldama, cioè campo di sangue. Infatti sta scritto nel libro dei Salmi, la sua dimora diventi deserta e più nessuno abiti in essa, e anche il suo incarico lo prenda un altro. Bisogna dunque che tra gli uomini che sono, bisogna dunque che tra gli uomini che sono stati in nostra compagnia tutto il tempo che il Signore Gesù visse con noi, a cominciare dal battesimo di Giovanni fino al giorno che egli, tolto da noi, è stato elevato in cielo, uno diventi testimone con noi della sua resurrezione. Che sta dicendo qua Pietro? Pietro, quel popolano senza istruzione, sta dicendo, prendendo spunto da un passo dell'Antico Testamento, che siccome è scritto così nell'Antico Testamento, noi oggi dobbiamo fare questa cosa, cioè sostituire Giuda. Quel popolano senza istruzione, la Bibbia la conosce, la scrittura la conosce, non ci si può improvvisare. Se vogliamo piacere a Dio, vogliamo piacere a noi stessi, non mi importa, però se vogliamo conoscere di più delle cose di Dio, dobbiamo conoscere la Bibbia. Non è più possibile, onestamente, in un mondo come oggi, essere superficiali. Vi torna? Oggi non possiamo andare alle persone a dirgli, sai, Dio ti ama tanto, e fine lì. Perché ti fanno la domanda, e se ci ama tanto perché c'è la guerra? Voi come gli rispondete? Dobbiamo cominciare a avere argomentazioni. Altrimenti ci prendano per popolani senza istruzione, ma per di più nemmeno che si vede se sono stati con Gesù. Perché non sappiamo neppure parlare delle cose di Dio, perché non siamo fondati sulla Bibbia. E allora, questa mattina, andiamo da Genesi e partiamo dall'inizio. Così vi voglio invitare, invogliare, a approfondire la scrittura, perché anche qui noi la leggiamo e diamo per scontato tante cose, perché siamo superficiali molto spesso, senza giudizio lo dico. Però ognuno poi sa se si impegna o no e quanto, non è mica sto dicendo in generale. Però cerchiamo di approfondirle queste cose. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era informe e vuota. Le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. E Dio disse, sia la luce. E luce fu. Dio vide che la luce era buona e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Fu sera, poi fu mattina, primo giorno. Solo questo. Che cosa vi lascia se lo leggiamo così? Cosa avete imparato da questa scrittura? No, tanti lo sapranno, insomma, la conosceranno questo brano, no? Dio è creatore, siamo d'accordo? Dio ha creato tutto. Allora, come si fa quando si legge la scrittura? Proviamo a farci delle domande. Nel principio Dio creò cieli e la terra. Cominciamo con nel. Perché nel e non al? Al principio Dio creò tutto. Perché nel e non al? Cambia secondo voi? C'è differenza fra nel e al? O no? Al principio indica un momento indefinito del tempo, al principio, in un momento qualsiasi, al principio. Nel principio è identificativo di un momento specifico, questo è il senso dell'originale, della lingua originale. Nel principio, quindi dà un senso temporale specifico. Non un momento qualsiasi del tempo, ma in un tempo stabilito, in quel preciso momento. E quando è quel preciso momento? Nel principio. Lì, nel principio. Era stato stabilito che iniziasse lì. Nel principio. E questo sì, lo vediamo dopo. Nel principio Dio. Ma scusa, ma quando si inizia a parlare, siccome la Bibbia parla di Dio, dell'amore di Dio, questo Dio chi è? Ma presentacelo, facci una descrizione di questo Dio. In quasi tutti i libri che potete trovare, leggere, si inizia con una storia, ma poi c'è la descrizione di questo personaggio. Qui, nel principio Dio, ma chi è questo Dio? Si inizia così. Manco c'è una introduzione a questo personaggio biblico, questo Dio. Descrivicelo, dacci qualcosa. No, nel principio Dio creò. Ma chi è questo Dio? Perché inizia così con Dio? Inizia così perché c'è un brano in Ebrei che dice così: or senza fede è impossibile piacergli. Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. Allora, che significa? Significa che non si può spiegare Dio. Chi si accosta a Lui deve credere che Egli è. Ecco perché nel principio Dio, questo inizio, ci fa capire, ci insegna che in qualche modo Dio è già lì. Dio è qualcosa che va oltre la nostra comprensione. Nel principio, in questo principio che dopo vediamo, ma che è stato stabilito, un qualcuno, Dio, quindi c'è questo Dio, ma c'è già. Non è che c'è stato inserito nel principio, già c'è prima del principio. Nel principio Dio, non c'è bisogno di spiegare niente perché è il contenitore, non si spiega un contenitore vedendolo dall'interno, bisogna andare fuori per vederlo. E chi può andare fuori per conoscere Dio? Dio è il contenitore di ogni cosa, giusto? Dovunque noi possiamo andare, tu sei là, dice il salmista. Se andassi più lontano possibile, tu sei lì. Se volessi nascondermi nelle profondità delle acque della terra, tu sei lì. Non possiamo uscire da Dio. Dio, nel principio, Dio. Questo Dio meraviglioso, questo Dio grande, che non sappiamo ancora niente, però c'è questo Dio. E siccome inizia così, noi dobbiamo credere che Egli è. Ecco che viene allora chiamata da parte della scrittura, viene chiamata a far leva dentro di noi la fede. La fiducia che c'è questo Dio. Allora, nel principio Dio. Allora, credo che c'è questo Dio e vado avanti nella lettura. Deve credere che Egli è. Blaise Pascal, l'avrete sentito dire che è l'unità di misura della pressione, quel fisico matematico lì, Blaise Pascal, che divenne poi teologo, perché ebbe una crisi a causa di una malattia, insomma, lasciò l'interesse, perlomeno per come l'aveva prima, di matematica e fisica, e ha dato un contributo importante allo studio sulla pressione, sui liquidi e queste cose qui, lui cambiò e divenne teologo e filosofo. Cambiò prospettiva. Il che non vuol dire che era necessariamente in contrapposizione. Ci sono tantissimi nella storia matematici, fisici, filosofi che si sono interessati a farsi domande su Dio. La scienza non è contraria a Dio. Tantissimi scienziati, sì, filosofi, diciamo, ce lo possiamo aspettare, ma scienziati fisici sono o hanno avuto a che fare con filosofia, teologia e queste cose qua. Perché? Perché la teologia non è qualcosa di così, ah sì, leggo, credo e basta. Ma se ci mettiamo in profondità, andiamo a vedere, scopriamo dei tesori fantastici. Io ho parlato già 10 minuti e siamo solo nel principio Dio. E questo Pascal disse una cosa: Dio ha messo abbastanza luce per coloro che credono, ma ha lasciato anche abbastanza ombre per coloro che non credono. Che vuol dire? Vuol dire che se tu credi che Dio c'è, tu vedrai tantissime cose con gli occhi di chi crede e tu vedrai la dimostrazione che Dio esiste. Ah sì, guarda che bel mondo, guarda come siamo fatti, se studiamo il corpo umano non ci può essere altro che Dio che ci ha fatti. Ah, guarda la natura com'è spettacolare, fantastica, come si aggiusta, ci deve essere Dio per forza che ha creato tutto quanto. Le eclissi, sapete perché la luna copre esattamente il disco solare nell'eclissi di sole? Non è un caso, perché la luna è 400 volte più piccola in diametro rispetto a... c'è un rapporto, non è 400 volte più piccola, è un rapporto di 400 volte rispetto al diametro del sole, ma è 400 volte più distante e quindi noi la vediamo sovrapporsi perfettamente. Ma pensate un po', bastava un po' più piccola, un po' più larga, avrebbe coperto tutto il sole o magari avrebbe coperto solo una parte del sole, esattamente precisa la vediamo. Che sia un caso o è la grandezza di questo Dio, per me è la prova che Dio esiste, ma per chi non crede c'è abbastanza ombra per dire che Dio non crede, ma la guerra nel mondo, ma i morti, perché si muore, le malattie, le sofferenze, è abbastanza ombra per dare sicurezza a chi non crede che Dio non esiste. Questo Pascal l'ha detto e mi sembra la spiegazione perfetta di chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. Perché se non ci credi è inutile che ti accosti, perché tanto non c'è spiegazione che tenga. Ci sono ombre abbastanza e luce abbastanza per poter credere quello che vuoi. Devi credere che Egli è. È una scelta che ci viene fatta. Nel principio Dio. E guardate quante cose sono venute fuori. Nel principio Dio creò. Creò non ha qui un senso del creare come si dice dell'uomo. Ah, sai, ho creato un'automobile, ho creato uno space shuttle per andare su Marte, ho creato un disegno. Perché questo tipo di creazione è una creazione che viene da, diciamo, la traduzione corretta sarebbe trasformazione. Ho trasformato il lapis e la matita in un disegno, ho trasformato gli elementi chimici che abbiamo su questa terra in una... un'automobile, gli ho dato una forma, una sostanza, ho creato questo edificio, non abbiamo creato niente, abbiamo preso dell'argilla, hanno fatto dei mattoni, li abbiamo messi uno sopra l'altro, non abbiamo creato, abbiamo costruito, capite la differenza? La creazione ha qualcosa a che fare con mettere all'esistenza qualcosa che non esiste. Noi qui esisteva già tutto in questa terra, mattoni? Cioè, ma i mattoni non esistevano? No, ma sono stati creati da elementi che esistevano. Non li abbiamo creati magicamente dal niente. Ma in questo caso, creò, significa proprio tirare fuori dal niente, dal nulla. Non esiste nulla, ma Dio crea dal nulla e le cose sono. E le cose esistono. E lo vediamo anche in Atti, no scusate, in Romani 4,17, per chi lo vuole vedere. Dice così, Romani 4,17, come scritto ti ho costruito davanti a colui nel quale credete, Dio che fa rivivere i morti e chiama all'esistenza le cose che non sono. Ma queste cose le scrive Paolo nei Romani, ma l'avevano già scritto nella Genesi. Lo vediamo già lì. Dio creò. Quel creare dal nulla, dal niente, non esiste nulla, ma Dio tira fuori dal niente cosa? I cieli e la terra. Dio creò i cieli e la terra. Che vuol dire qua i cieli e la terra per voi? perché i cieli, va bene, e la terra potrebbe anche essere il pianeta, ma potremmo anche interpretarlo, come dice il mio babbo e mi torna, lo spazio e la materia ha creato i cieli, l'universo, lo spazio, all'interno del quale mettere la terra, la materia, la sostanza, tutto ciò che noi possiamo toccare e vedere. Il Signore ha creato il tempo e lo spazio. Ecco perché, allora, nel principio perché da lì, in quel preciso momento, Dio ha stabilito di far partire il tempo. In un tempo in cui Dio aveva stabilito, nella sua eternità, nella sua eterna esistenza, Dio ha stabilito di iniziare un processo, di iniziare un qualcosa, in un momento preciso, e lo sa lui quale, ma per noi è nel principio, perché da lì inizia tutto. Da lì inizia il tempo, noi non possiamo andare oltre. Gli scienziati ci stanno provando a vedere il Big Bang da dove ha avuto origine. Ma non lo possiamo vedere. Io faccio sempre questo esempio, è un po' come se dalla finestra ora entrasse un sasso. Entra un sasso, io da dove atterra, dalla quantità del sasso, da quanto è grande, da dove è finito, dalla gittata, si può fare un sacco di calcoli, si può capire la forza della persona che ha tirato il sasso, da che distanza l'ha tirato, si può capire magari la statura, insomma mille cose si può capire, ma non potremo mai sapere cosa c'è fuori dalla finestra, perché noi siamo chiusi qui. E la finestra ha vetri trasparenti, ma immaginate che non ce ne siano, noi non possiamo vedere cosa, da dove è venuto quel sasso. Noi non possiamo capire neanche niente del carattere della persona che ha tirato quel sasso. Quindi la scienza ci può dire come Dio ha creato tutto, ma non ci potrà mai dire il carattere di Dio. Quello ci pensa la scrittura. Lo vogliamo conoscere Dio? Dobbiamo leggere la scrittura. E quindi nel principio Dio creò, ci fa vedere un Dio intelligente, un Dio che pensa, un Dio che ragiona, un Dio che è abile nel fare, nel creare, perché un Dio che ha pensato in un tempo preciso, in quel preciso momento, nel principio, io faccio delle cose, quindi è una testa pensante, chiunque sia questo Dio che ancora non conosciamo. Ma c'è questo Dio che pensa, che ha una volontà, che ha deciso di creare qualcosa. E questo qualcosa è il tempo e lo spazio e la materia. Ma per farsene di che? La terra era informe e vuota. La terra era informe e vuota non vuol dire che non era tonda, magari. E comunque se si guarda senza gli oceani è abbastanza strana, la terra non è proprio tonda. La terra era informe e vuota, informe da un senso di non avere forma, nel senso che non ha ancora, come posso dire, le regole, non è ancora stabilito un ordine in questa terra, non c'è niente sopra, è vuota. Mancano gli animali, manca la vegetazione, manca tutto ciò che serve per la vita, è vuota, non c'è niente che possa essere utile, non c'è relazione, non c'è vita, ma è anche informe, cioè non è stato dato ancora un senso alle cose, c'è un caos, è senza forma, non ha un ordine preciso dove si stabilisce un principio, un qualcosa, c'è il caos. E la terra, dice, era informe e vuota. E le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. La faccia dell'abisso qui non è un abisso inteso come nell'inferno, un luogo fisico, ok? La faccia dell'abisso, l'inferno, non è un luogo. Qui l'abisso è inteso come appunto quel vuoto, quel buio, che non c'è niente, non c'è un ordine, è vuoto e c'è soltanto della materia. Ma, dice, lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Dio, col suo Spirito, aleggia sulla superficie delle acque, quasi a significare che sta preparando qualcosa, sta preparando la terra, sta girando, è presente in quella situazione di caos, di buio, di vuoto, di niente, sta cominciando a muoversi, sta cominciando a operare qualcosa, un cambiamento, sta preparando il terreno per ricevere qualcosa. E se nella tua vita oggi, come abbiamo anche ascoltato nella preghiera di Brenda, c'è del vuoto, c'è del buio, c'è del caos, c'è della confusione, c'è del peccato, c'è delle situazioni che in qualche modo ti sembra che siano sfuggite al controllo di Dio, beh, lo Spirito è lì. È lì con te, in quelle situazioni, in quel buio della tua vita, in quell'aspetto, in quella sfera, in quella situazione, per poter cominciare a preparare la tua vita a ricevere qualcosa di meglio, che sono le benedizioni di Dio, che Dio sta per riversare nella tua vita. Ma quel buio e quel caos non è qualcosa che deve rimanere per sempre, è qualcosa che è destinato a finire, perché lo Spirito è già lì pronto, è lì che aleggia, sta aspettando i tempi giusti. E Dio che cosa dice? E Dio disse: sia luce. Quanto potremmo dire della luce? Da Giovanni capitolo 1, che è la stessa creazione ma vista in un'altra ottica, ma la luce, le componenti della luce. Voi sapete che gli scienziati hanno stabilito, ci sono delle prove scientifiche, ormai è assolutamente certo, che se tu guardi, ma non solo alla luce, cioè è proprio una proprietà della materia. Tu prendi un elettrone, sapete cos'è un elettrone? Ogni cosa, anche noi, ogni cosa che tocchiamo è fatta da atomi. L'atomo ha un nucleo e, diciamo, per semplificare vi dico che gli elettroni girano intorno, come se fossero un sistema solare, no? Il Sole con dei pianeti intorno. Non è proprio così, ma facciamo finta che è così. Questi elettroni sono quelli che in qualche modo ci danno il senso del tocco, della materia. In realtà non li tocchiamo, però ogni cosa è fatta così, è fatta in questa maniera. Allora, gli scienziati hanno visto che prendendo un elettrone e sparandolo contro uno schermo apposta, facciamo conto che tipo un cannone che spara delle palline da tennis, ok? Per semplificare, davanti a questo muro ci mettiamo un telo, uno schermo, con una fessura, una sola. Questo cannone spara le palline, mettiamo che quando toccano il muro possano macchiarlo, siano palline che in qualche modo di inchiostro. Secondo voi nel muro che cosa vedremo a forza di sparare palline? Una striscia nera, in base alla fessura. La pallina passa da quella fessura, le palline che non colpiscono la fessura cascano in terra, non arrivano a toccare nel muro. Vi torna? Vi torna? Colpisce qui, se la fessura è così, la pallina può passare da qua, da qua, da qua, ma solo quelle che attraversano la fessura toccheranno nel muro. E quindi verrà una striscia. Supponiamo ora che invece questa stessa fessura sia messa in uno stagno. Lanciamo un sasso, vengano prodotte delle onde, passano da questa fessura e qua non succede niente. Ora supponiamo di mettere due fessure, spariamo con questo cannone le palline, ok? Cosa vedremo nel muro? Due strisce. Le palline che passano dalla fessura destra faranno la striscia a destra, le palline che passano dalla fessura a sinistra faranno una striscia a sinistra, giusto? Se facciamo lo stesso esperimento, mettendolo nell'acqua, lanciamo un sasso, queste onde che si creano passano attraverso queste due fessure. Succede una cosa strana in fisica, cioè che questi due punti diventano punti di origine, sono chiamati. Praticamente si creano come due onde. Quando queste onde vanno a toccare nel muro, si creano tante strisce, non due sole, ma tante, ok? So che è un po' complicato, ma giusto per farvi capire. Invece che due sono tante. Quindi abbiamo a che fare con un'onda, con qualcosa di immateriale, non con una sostanza come delle palline. È qualcosa che non si può toccare, giusto? Ok? Un'onda, come si tocca un'onda? Cioè, non è che la tocchi un'onda, è un'onda. Cosa voglio tornare a dire? Che hanno visto questi scienziati che la materia, questo cannone che spara questi elettroni, questo cannone che spara sta pallina, se si mette una fessura, abbiamo una striscia. Se mettiamo due fessure, abbiamo tante strisce, non due soltanto. Allora gli scienziati hanno detto, ma com'è possibile? Cioè, questa cosa è impossibile. Io sparo un elettrone per volta, uno, e mi ritrovo tante strisce. Ce ne dovrebbero essere due sole. Vuol dire che, per qualche motivo, l'elettrone, il corpo, la particella, ciò di cui noi siamo costruiti e fatti, si comporta come un'onda, qualcosa di immateriale, di senza sostanza. Quindi la scienza ha stabilito che si chiama dualità, onda-particella, cioè la materia è sia onda che particella. È qualcosa che puoi toccare, ma è anche qualcosa di immateriale. E pensate un po', nel principio Dio crea la luce, nel Nuovo Testamento, in Giovanni, vediamo che la luce è riferita a Gesù, quindi la Bibbia ci parla di una dualità di Gesù, sia uomo sia spirito. Qualcosa che puoi toccare e vedere, qualcosa che non puoi toccare e vedere, qualcosa di immateriale. Perché Dio paragona Gesù alla luce? Perché la luce ha questa caratteristica, ha questa, non solo questa, ma altre, si potrebbe stare ore a parlare. Il fatto che non esiste il tempo per i fotoni, per la luce, il fatto, mille cose. Ma sono tutte caratteristiche di Dio e Dio ha messo nella creazione parte di sé. È stato un po' noioso la spiegazione, lo so, ma è per farvi capire quanto possiamo essere profondi nella scrittura e non fermarsi alla superficialità. Ah, è scritto così, allora è così. Studiatela la parola, perché si può arrivare a conoscere, a vedere cose straordinarie. Dio che nei primi 2-3 versetti della scrittura aveva già descritto se stesso. Io sono spirito e non mi potete in qualche modo collocare, chiudere, rinchiudere in una religione, in un pensiero, in un'idea o in qualcosa che pare a voi che possa essere anche una statua o un idolo. Io sono oltre quello che voi pensate. Io vado oltre i vostri pensieri. I miei pensieri non sono i vostri pensieri. E i miei pensieri sono pensieri di bene. E anche dove sembra che non ci sia il bene, Dio è lì, lo Spirito aleggia. E Dio vide che la luce era buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, le tenebre notte, poi fu sera e poi fu mattina, primo giorno. E qui concludo. Abbiamo parlato per 5 versetti, una mezz'ora abbondante. Se vi è venuta voglia di conoscere questo Dio, come pensiamo minimamente di poterlo conoscere, se non conosciamo nemmeno come funziona questo mondo, come funzioniamo noi? Parliamo di testa e di cervello, non ci capisce niente nessuno. Però dice, vabbè, ma tutto il resto lo sappiamo. No, parlate con medici e dottori, specialisti in qualche organo specifico, ci sono delle cose, non ci hanno capito niente, neanche negli organi, non è che il cervello e basta. Non hanno capito del pancreas, il fegato, non riusciamo a ricreare questi organi, li dobbiamo sostituire, ci sono i trapianti, non c'è una sostituzione come un pezzo di ricambio, non siamo capaci. E davanti a tutto questo diciamo che è il caso che ha creato tutto? No, Dio ha creato tutto, ma questo Dio meraviglioso si vuole far conoscere. E vorrei mettervi questo desiderio, perché c'è qualcosa di più grande, ancora di più profondo da capire nelle cose di Dio. E è questo aspetto spirituale che dicevamo all'inizio. Questa capacità di contemplare quel Dio che ha creato tutto, ha dato origine a tutto. Quel Dio creatore non è solo il Dio creatore, è il tuo Dio salvatore, è il Dio che è presente nella tua vita, è il Dio che dà la soluzione, è il tuo Dio che ti dà la forza di affrontare quella situazione. Che possiamo essere più pronti e più attenti alle cose di Dio. Che possa nascere in noi il desiderio di conoscerlo, di approfondire la sua parola, perché se lo vogliamo conoscere, c'è solamente questo per conoscerlo, non c'è altre strade. Può essere noioso leggere, ma c'è tanti modi per studiare. Venire in chiesa, quando parliamo, che facciamo i corsi il giovedì, se non avete il giovedì libero fatemelo sapere, si cambia giorno, abbiamo messo anche il mercoledì, ogni tanto lo facciamo. Ma cercate di partecipare, sono incontri che possono servire proprio a approfondire la conoscenza che abbiamo di Dio. E quando conosciamo di più di Dio, beh, allora riconosciamo meglio la sua voce, riconosciamo meglio la sua strada, la sua via. Perché se conosciamo Lui e riconosciamo la sua voce, ecco che Lui ha pensieri di bene per noi, ci possiamo fidare di Lui. Ma se non lo conosciamo rimarremo sempre con ma? Sarà che mi vuole bene davvero? Senza starci a pensare e dire sì Signore, io so che è per il mio bene. Allora arriveremo a fare grandi cose per il Signore, rimanere fermi nelle difficoltà, senza dubitare, senza vacillare. Ma ti sta succedendo una cosa incredibile che non è possibile, preghiamo perché devi risolverla, Dio, questa situazione. Ma se anche non la risolvi, sono fermo in Dio, perché conosco il mio Dio, la sua grandezza, la sua potenza e la sua capacità di creare e di ricreare ciò che mi serve nella mia vita. Che il Signore vi benedica e ci benedica insieme. Priscilla.